continuiamo con un messaggio che è interessante questo, perché ci insegna come lottare contro il diavolo. E non è sempre sgridando e cacciando e così, ma ci sono altre cose che sono molto più importanti di lottare contro di lui quando lui attacca la nostra mente, quando lui viene contro di noi con pensieri. È lì che dobbiamo fermarlo, di non lasciarlo che avanza. E questo è un messaggio proprio riguardo a come lottare contro il diavolo, come fermarlo dall'inizio. È un messaggio che io ho molto bisogno di questo, mi piace imparare questo. E tutto è iniziato perché una dolce sorella, che si chiama Vanessa, ci ha scritto il seguente messaggio. Pace a tutti. Sin da piccolina ho pressioni del tipo bestemmie e brutte parole verso Dio.
Dolce la sorella. Qui stavo, si cominciare a sgridare il diavolo,
Stavo malissimo e tuttora che sono convertita mi accade e sono disperata.
Ti credo.
Ho paura di aver detta la bestemmia contro lo Spirito Santo. Ho paura che Dio ce l'ha con me e nessuno mi sa rispondere. Ma io, nonostante tutto, servo Dio, anche se sono caduta parecchie volte. Fratello Giuseppe, sai spiegarmi ancora perché mi accade tutto questo? Mi accade tutto nella mente. Per favore rispondetemi, sto troppo male.
Ok, ti credo. Yes. Dolcissima sorella, però il diavolo l'attacca e quindi sai, ti senti scoraggiata perché poi il diavolo viene, il diavolo ti manda bestemmie contro Dio, no? Però dopo ti dice, vedi, adesso è bestemmiata contro lo Spirito Santo e poi ci sono certi religiosi che gli danno una mano al diavolo e leva finché ci crede. No sorella, non è una bestemmia contro lo Spirito Santo, la bestemmia contro lo Spirito Santo è quella di Matteo capitolo 12, si trattava che Gesù aveva fatto delle guarigioni, se tu leggi questo capitolo, e aveva guarito degli infermi. I farisei hanno detto che lui faceva guarigioni grazie allo spirito del diavolo. E Gesù ha detto che questa era la bestemmia contro lo Spirito Santo, capisci? Quindi lo Spirito Santo non c'entra niente quando è una bestemmia che attraversa la mente. Non è quello, sono semplicemente dei dardi infuocati che i demoni ti lanciano nella tua mente e quindi ti piombano nella mente e tu credi che sono tuoi, non sono tuoi. Tu vedi in Romani 7, dice il male che non voglio fare, quello faccio. Faccio il male che non vorrei, dice Paolo. E allora se faccio il male che non voglio vuol dire che non sono io che lo faccio, ma è peccato che divone in me. Chi mi libererà? Gesù Cristo. Ci siamo?
Sì.
Quindi Paolo, perché lui faceva cose che odiava, cose contro il Signore, non bestemmiava contro lo Spirito Santo, era il diavolo, era il capito? Ci siamo?
Sì, sì.
Dunque, io ho pregato riguardo a questa lettera che è da parte di questa dolce sorella che tu mi hai dato alcuni giorni fa, ho pregato e il Signore mi ha mostrato che questo è il campo di battaglia preferito dal maligno per attaccarci tutti e che tanti fratelli stanno soffrendo e per questo hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di sostegno e guida nello spirito per vincere il diavolo dentro la loro mente. È così che vengono le possessioni demoniache, le ossessioni, che la notte non puoi dormire, che tu non vinci la battaglia della tua mente. Cioè il diavolo butta un po' di polverina nella mente e se ne va. E poi la polverina del diavolo funziona, invece tu devi pulirla continuamente.
Sì. Amen, continuazione.
Amen. E allora ho pregato e Gesù mi ha detto di dare un messaggio, per tutti i fratelli, non solamente per questa dolce sorella Vanessa, che magari adesso lei magari dice, caspita, che messaggio forte e lungo, ma Vanessa non è solo per te,
no.
Cara, carissima sorella, non è solo per te, però questo messaggio è per me e per tutti
sì.
Noi.
Amen.
Va bene? Io te ne ho già accennato, a te Angela, hai detto che te ne hai bisogno, anche te, tutti ne abbiamo bisogno.
Sì, infatti proprio ieri parlavamo qui anche tra di noi, che dobbiamo fermare i pensieri negativi quando sentiamo questa tentazione di pensare qualcosa di negativo di un altro fratello. Dire no, quello fratello così come è, sì, magari ha quei problemi, ma quello fratello ama Gesù e anche io ho i miei problemi, non è che sono meglio. Fermare i pensieri negativi, non lasciare il diavolo che entra, ma la tentazione viene.
Amen.
Noi dobbiamo dire no. E quindi siamo tutti nella stessa situazione,
dobbiamo
controllare i pensieri.
Vanessa, io sono nella stessa barca, io devo combattere e vincere il diavolo nella mia mente esattamente come fai tu. Guarda, chi è che legge? Qui c'è due sorelle oggi. dagli la prima scrittura a questa sorella, i fratelli che... No, non i fratelli che hanno questi problemi. Una scrittura per tutti noi. Queste scritture che adesso leggerò sono per il signor fratello Giuseppe e sono per i signori tutti voi, tutti quanti. Non ce n'è uno che ci ascolta che non ha bisogno di questo messaggio. Come vincere il diavolo nella nostra mente, sì. Come vincere la battaglia della mente. Ora vedremo nella parola di Dio come possiamo vincere e sconfiggere il diavolo e trionfare anche sul campo di battaglia principale. Qual è? Il campo di battaglia della nostra mente è il campo di battaglia principale, va bene? Praticamente tutto il potere che il diavolo ha contro di noi è tramite la nostra mente carnale, perché è quello, è lì che si svolge la vera guerra, va bene?
Amen.
E Gesù però ci dà le armi per vincere, Efesini 6:13. Cosa dice? Fino al 17, vai.
Perciò prendete l'intera armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque ritti, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza del Vangelo della pace. Oltre tutto ciò, prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio.
Ok.
Amen.
Angelo, Matteo 22. Guarda, qui abbiamo tutto l'armamentario che abbiamo bisogno, basta e avanza per vincere il diavolo.
Amen.
Perché a volte alcuni fratelli perdono, diventano depressi, ossessi, pensieri di suicidio, divorziano, adulterio, pornografia, maledizioni finanziarie, eccetera? Perché non combattono con le armi giuste?
Amen.
Credono che guardare la televisione alla sera da dormire sognandosi Matteo Renzi li aiuterà. Ma quello è uno dei peggiori incubi. Dovete andare a letto a pensare a Gesù, non ai politici.
Amen.
Ci siamo?
Amen. Sì.
Allora, l'inizio è, qual è l'inizio allora? Come si inizia a vincere il diavolo? Attenzione! Consacrando tutto noi stessi a Dio. E quindi, questo comprende anche cosa?
I pensieri.
La nostra mente, i nostri pensieri. Matteo 22:37, una scrittura.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Mente, con tutta la mente, attenzione, Gesù non è che sbagliava parole. Quindi tutto cuore, anima e mente. La mente è una cosa carnale, è una cosa brutta la nostra mente. Però amare il Signore anche con la mente carnale, anche con la mente peccaminosa. Va bene? E allora, andiamo a Romani capitolo 7. Dunque, quando, attenzione, quando la mente non è consacrata a Dio, allora è solo una mente carnale. Il diavolo la tramuta la tua mente in una vera e propria prigione, ok? Una prigione mentale che ti tiene in schiavitù e ti tiene prigioniero fino a che Cristo ti libera, finché ti volgi a Cristo. Come questa sorella ha detto, si sente meglio. E adesso se questa sorella combatterà come gli abbiamo insegnato, con l'autorità di Cristo, come la Bibbia insegna, vincerà. Ma se si addormenta su qualche preghiera a pappagallo, se si addormenta su qualche ritualismo, e allora non vince niente. Va bene?
Voglio dire, come Vanessa ha detto, che lei con il cuore ama Gesù, serve Dio, però sente queste bestemmie nella mente. E voglio dire che è successo anche a me che quando ho preoccupazioni, a volte sono anche io sorpresa perché sento il mio cuore è così tranquillo, in pace, ma la mente è agitata, è tormentata. E sto pensando, guarda come la mente è così insubordinata, così ribelle, deve essere sottomessa allo spirito. E devi controllare i pensieri, non permettere di pensare tutto ciò che la mente vuole. Perché sentivo il mio cuore proprio tranquillo. Senza preoccupazioni, però la mente va veloce.
Quando se la tua mente non è occupata con
Gesù,
lodare il Signore,
Amen.
Se non è piena di luce Amen. Del Signore, se non è piena di lodare il Signore, lo fai consciamente e lo fai anche inconsciamente. Se non è così, e allora non è piena di luce, le tenebre entrano. Ma quando sprigiona luce da tutte le parti, hai visto mai un faro sullo scoglio?
Sì.
Può entrare le tenebre in quella luce?
No.
Le tenebre non possono entrare in un faro. E così, quando la mente è piena di luce, cos'è la luce?
Gesù.
Lodare il Signore, lodare amen. Gesù, lodare, lodare, lodare.
Amen, amen, amen.
Va bene, c'era uno che era prigioniero nei campi di prigionia comunisti, che l'hanno torturato per tantissimi anni. Per 18 anni aveva sofferto questo. E gli ha detto, come hai fatto a resistere 18 anni? Fa cantando.
Sì.
Cantava.
Amen.
Amen. Sai che a volte si sente la messa cantata? Cantano la messa,
mm-hmm.
È una tradizione che ormai non conta più niente, è una tradizione ormai di museo, però è cominciato con i martiri che cantavano nelle arene, capisci? Mm-hmm. Prendi una scrittura, la canti. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica.
Amen.
Capito? Quando, io non ho mai cantato questo, è la prima volta che lo faccio. Mm. Così si fa, prendi una scrittura. Capisce?
Sì, sì, sì.
Capito? Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, che non credo che forse non vincerò Sanremo con questa canzone, però vinco il diavolo.
Amen.
Perché questo qui per il diavolo
meglio.
È veleno.
Sì.
Va bene, Romani 7:23.
Romani 7:23.
Angela, Giovanni 8:34-36.
Ok.
Ma vedo un'altra legge nelle mie membra.
Vedo. Devi dire vedo.
Vedo.
Dillo chiaro, perché c'è qualcuno che sente poco come me alla radio.
Ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e che mi rende schiavo della legge del peccato, che è nella mia membra.
Ok. Quindi, che combatte contro la legge della mia mente... Una legge che combatte contro cosa?
La legge della mia mente.
La mente.
Mm-hmm.
Il bersaglio del diavolo non è il tuo piede, la tua mano. Quelle sono cose secondarie. Il cancro viene dopo. Ma come entra il cancro? Il cancro che ti arriva, diciamo, in un piede. Da che parte entra? L'ho appena detto. Dalla
mente.
Grazie, Dora. Dora, ti stringo la mano. Vedi, una ragazza quasi super intelligente.
Grazie
allora,
per il cuore.
Entra dalla mente. Va bene, con le bugie, le mormorazioni. Persino i dottori atei te lo dico. Il dottore atei ti insegna che se tu sei depresso, abbattuto, triste, probabilmente ti ammali.
Mm-hmm.
Te lo dicono anche loro.
Sì, sì.
Giovanni 8:34-36.
Gesù rispose loro: in verità vi dico che chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi.
Marco 5:15, quindi come diventi schiavo dal peccato? Attraverso la mente. E mica puoi peccare col piede o con la mano. Se la mano pecca, che tocca una cosa sbagliata, è perché la mente glielo dice. Tutto è attraverso la mente, amen? Vai. Marco 5:15.
Marco 5:15. E venuti da Gesù... Videro l'indemoniato seduto e vestito e sano di mente, lui che aveva avuto la legione, e ebbero paura.
Amen. Luca 24:45. Allora, questo qui era indemoniato, lo videro però dopo sano di mente. Cosa vuol dire che l'indemoniato è diventato sano di mente, Dora?
Che prima la sua mente era malata.
La sua possessione dov'era?
Nella sua mente.
Se è diventato sano di mente, non era più indemoniato, vuol dire che l'indemoniatura, non so se dice così, va bene, era nella mente. Ci siamo?
Sì. Amen.
Luca 24:45.
E poi Romani 1:21-22.
Allora, aprì loro la mente per capire le scritture.
Capito? Cosa fece Gesù?
Aprì loro la mente per capire le scritture.
Quindi com'è che si capiscono le scritture?
Aprendo la mente.
Ecco, e se non capiamo le scritture?
La mente è chiusa.
Capito, quindi la battaglia dov'è?
Nella mente.
Nella mente.
È vero.
Non è nelle tue finanze, non è nel tuo matrimonio, non è nel se c'è una malattia, tutto nella mente.
Devi scegliere.
E deriva dalla mente, ci siamo?
È una decisione che succede nella tua mente, devi fare.
Va bene?
Amen.
Ok, Romani 7, prossimo.
No, Romani 1,
no, quello è tu, ma quale? Ah, Romani 7 è l'altra, no, okay. Tua sorella.
Sì.
Perché qua devo tenere tutti svegli, perché okay. Sennò ci si addormenta in questa radio, sennò diventiamo una radio dell'Odicea.
No.
Dobbiamo essere una radio pepe qui.
Amen, amen.
Una radio tutto fuoco e pepe.
Amen.
Hai capito?
Sì.
Allora dimmi un po' cosa dice Romani 1, 21 e 22.
Poiché, pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno però glorificato, né l'hanno ringraziato come Dio. Anzi, sono divenuti insensati nei loro ragionamenti.
E dov'è che si ragiona? Dov'è il luogo del ragionamento?
Nella nostra mente.
Nella mente.
Sì.
Quindi com'è che questa gente si è rivolta contro Dio? Perché ha cominciato a ragionare storto nella mente.
E il loro cuore, senza intendimento, si è ottenebrato.
Dice intendimento?
Sì.
Ok, qui dice intelligenza lo stesso. Quindi attenzione, quindi intelligenza nella mente, benché?
Dichiarandosi di essere savi, sono diventati stolti.
Stolti, dove diventi stolti? Nella mano?
Mente.
Nella mente.
Nella mente.
Amen.
E poi? 28, siccome?
28, 1, 28? E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati a una mente perversa, da far cose sconvenienti.
Alleluia, quindi le abbandonate
a una mente perversa.
Perversa, quindi di nuovo la battaglia nella mente, ok? Se noi non manteniamo la nostra mente nella ubbidienza della parola di Gesù, la nostra mente ci porterà all'ubbidienza del peccato. Se non manteniamo la mente, tu gli devi comandare, alla mente gli devi parlare, mente, sì? Stai zitta!
È vero.
Shut up!
I like that, amen.
Oh,
amen.
Mente, chiudi il becco.
Amen.
Tu puoi, sai che abbiamo due, quante menti abbiamo noi? Due menti.
Una
la mente della carne e l'altra di cosa?
Dello spirito.
Spirito. Abbiamo un corpo spirituale, no?
Mm-hmm. Sì.
Quindi la mente dello spirito deve comandare la mente della carne. Cioè, mente della carne, tu devi stare zitta, qui comanda Gesù, hai capito?
Sì,
o così,
amen.
O così. Questa è la democrazia che abbiamo qua. O come dice Gesù, o come dice Gesù. Cosa preferisci? Oh, ottima scelta.
Amen.
Romani 7, 19.
Prima volevo dire, 1 Corinzi 2, 16 dice, or noi abbiamo la mente di Cristo.
Bravo, ottimo.
Perché ora abbiamo la mente di Cristo. Menti.
Esatto.
È vero, la mente di Cristo.
Esatto, esatto.
Allora dobbiamo sottomettere la mente carnale.
Cos'è 1 Corinzi?
2:16.
1 Corinzi 2:16. Bravo Adoro, ottima scrittura. Amen, allora, Romani 7:19 e 20.
Sì. Romani 7:19. Infatti, il bene che voglio non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me.
Ok, verso 25. Così dunque io con la mente
Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato.
Secondo Timoteo 3:8. Quindi, come vedete, sempre la mente.
Sì.
Va bene?
Sì.
Gloria al Signore. Con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne... E di cosa sta parlando qui Paolo? Qui bisogna, a volte bisogna cercare di interpretare con altre scritture. Sta parlando, la mente della carne serve peccato, la mente dello spirito serve Dio, va bene?
Sì.
Secondo Timoteo 3:8.
Ora, come Ianne e Iambre si opposero a Mosè, così anche costoro si oppongono alla verità. Uomini corrotti di mente e riprovati quanto alla fede.
Matteo 4, 1 al 3, capito? Quindi gli uomini della mente corrotta si oppongono a Dio. Quindi cos'è che il diavolo corrompe per farli opporre a Dio?
La mente.
Capisci? Chi non si prende cura della mente, si lamenterà. Andiamo avanti. Allora, Matteo 4, 1 al 3. Questo dà un esempio un pochino di come il diavolo attacca la nostra mente, va bene? Qui vediamo... In che modo la mente di Gesù fu attaccata, ok?
Sì.
Che il diavolo attaccò Gesù nella mente. Dove l'attaccò il diavolo a Gesù? Matteo 4, sì. Da 1 al 3.
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore, avvicinatosi, gli disse, «Se tu sei figlio di Dio... Ordina che queste pietre diventino pani.
Ok, poi Giacomo capitolo 1, e secondo Tessalonicesi capitolo 2, Quindi qui vediamo che il diavolo cosa ha fatto? Come ha attaccato Gesù con la tentazione.
Sì. E
cosa gli ha fatto? Gli ha parlato. A chi ha parlato? Alla mente.
Sì.
Ha cercato di ingannare Gesù nella mente.
Alla carne.
E Gesù l'ha mandato, Gesù gli ha detto al diavolo, vai al diavolo.
Amen.
E così. Sì, allora, sì, sì. Giacomo 1, 13 fino a 15.
13 fino a 15. Nessuno, quando è tentato, dica, io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno, invece, è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, genera la morte.
Capito? Sì. Ecco il tragitto del diavolo, poi dopo la morte viene l'inferno se non c'è Gesù. Se durante questo tragitto, prima o poi, questo qui non si è rivolto a Gesù, poi c'è l'inferno, c'è la morte eterna. Va bene? Secondo Tessalonicesi 2:2. Quindi volgiamoci a Cristo. È la nostra concupiscenza che ci tenta. Cos'è concupiscenza? I nostri desideri, i nostri desideri sbagliati. La nostra mente carnale desidera ogni cosa che è sbagliata, la donna degli altri, i soldi degli altri, la casa degli altri, la macchina degli altri. Invece accontentarsi della nostra piccola bicicletta,
amen,
dei nostri piccoli sandali,
amen,
accontentarsi di quella moglie che ha 30, 40, 50, 60 anni, perché è quella lì che ti ha sopportato fino adesso, disgraziatone che non sei altro, va bene? E viceversa anche moglie e mariti, accontentatevi di quello che Dio vi ha dato. Mia moglie è un po' grassa, ho visto la televisione, una che è così snella che sembra un stuzzicadenti. Accontentati, accontentati, lascia perdere gli stuzzicadenti coi bikini. Occhio, occhio su quello che Dio ti ha dato, secondo Tessalonicesi 2:2 e Romani 12.
Sì. Secondo Tessalonicesi 2:2, di non lasciarvi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente.
Ok, quindi così dice, non fatevi sconvolgere la
mente,
non fatevi turbare.
Sì.
Tutto nella mente, la battaglia è tutta nella mente, fratelli. Io quando mi sveglio la mattina, la prima cosa che faccio è comincio a lodare il Signore. Prima cosa. Prima che il diavolo arriva, già sto lodando il Signore. Perché fin quando dormi, il Signore ti protegge, lo Spirito Santo. Il diavolo può avvicinarsi, se hai pregato la sera prima. Se hai imparato a sgridare il diavolo mentre dormi. Avete imparato, fratelli, tutti che mi ascoltate, a sgridare il diavolo mentre dormite? È facilissimo. Basta pregare prima di Gesù. Voglio sgridare il diavolo mentre dormo e lodare te specialmente mentre dormo o non dormo.
Amen.
Il diavolo
amen
non può avvicinarsi. Amen. Se continuate a farlo, a farlo e a farlo, se tu continui a sperare, il nemico non si avvicina. Ci siamo?
Sì.
La nostra mente è sotto il controllo, è sotto l'autorità del nostro spirito. Il diavolo non controlla la nostra mente, è controllata da noi, dal nostro spirito. Noi abbiamo l'autorità di comandare la nostra mente perché obbedisca e segua la parola di Dio.
Amen.
Non è autorità del diavolo, a meno che non gli servi la mente su un piatto d'argento. Prego, signor diavolo, qui c'è la mia mente, prego, gli metta un microchip. Romani 12:2.
E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Ok, Matteo 13, quindi cosa dice qua? Rinnovare
la vostra mente.
Oh, capito questo? Quindi come si rinnova con la parola di Dio? Innanzitutto con cosa? Innanzitutto numero uno, come si
rinnova
la mente? Memorizzare.
No.
No. Numero uno ho detto, non numero due.
Amare Gesù.
Esatto, questo è numero uno. Qua la mano. Sei una dolce presentatrice, brava, ottima, vedo che il macina caffè funziona.
Macina
caffè, ci sono di due tipi, sai? C'è macina caffè maschile e poi c'è quello femminile. Quello femminile va all'incontrario a volte, però... No, diciamo che è quasi uno scherzo. Solamente se rinnoviamo la nostra mente, allora cresceremo nel dono di saggezza. Attenzione, questo è importante.
Amen.
Cresceremo nei doni dello spirito, saggezza, discernimento. e capiremo la volontà di Dio, e la sua parola profetica la potremo capire, e Dio ci benedirà e ci guiderà.
Amen.
Cioè, rinnovando la mente, capisci anche la profezia, capisci anche la Bibbia, capisci? Matteo 13, 11 e 1 Corinzi 2, 16.
Matteo 13, 11. Egli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato.
Ho capito, quindi ci sono gente nel mondo che ha cervelli, infatti la stragrande maggioranza, compreso tristemente la stragrande maggioranza delle chiese, e non conoscono i misteri del regno di Dio. Ci sono chiese che non capiscono un fico secco dell'Apocalisse, non capiscono niente.
Mm.
E ci sono chiese che dicono non leggete l'Apocalisse che vi confondete. E Dio perché ha sprecato tutto questo inchiostro, questa carta? Non potevo usarla, non so, per impacchettare il pane, per esempio. No. Invece perché a voi è stato dato di conoscere, a loro no. Loro no. Continua a leggere Matteo 13, cosa dice? Perché? Perché hanno indurito il cuore. Che numero è quello, Angela?
15.
15. Hanno indurito il cuore. Ecco perché Dio non glielo mostra. 1 Corinzi 2, 16. E Apocalisse 17, 9.
Sì.
1 Corinzi 2,16. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo.
Lo stesso, ripetiamo quello tuo di prima.
Sì, amen. Grazie Gesù.
Ha fatto un balzo avanti, ma era un balzo giusto? Brava, brava.
Grazie Gesù.
Gloria al Signore. Quindi, noi comprendiamo le parabole, la parola e tutto perché abbiamo
la mente di Cristo.
Però anche avendo la mente di Cristo, a volte non si capisce niente. Perché?
Perché scegliamo noi
disubbidienza.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Prossimo, Apocalisse 17, 9 e Osea 14, 9.
Apocalisse 17, 9. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede.
Capito? Se rinnoviamo la nostra mente, capiremo anche le profezie. Qui occorre una mente che abbia
intelligenza. Amen.
Va bene, non dobbiamo essere stupidi per Gesù, ma intelligenti per Gesù, di un'intelligenza spirituale. Ci siamo?
Amen, amen.
Osea 14, 9.
Osea 14, 9. Chi è saggio e considera queste cose? Chi ha intendimento e le comprende? Poiché le vie dell'Eterno sono diritte, i giusti cammineranno per esse, ma i trasgressori vi cadranno.
Alleluia. Quindi amen, chi amen. È saggio porrà mente a queste cose, chi è intelligente le riconosce. Va bene, i giusti cammineranno, ma i trasgressori cadranno nella fossa. Chi sono i trasgressori? Sono quelli che non rinnovano la mente in Cristo.
Amen.
E questo comprende anche i cristiani che se la rinnovano vogliono la mente del pastore, vogliono essere come il pastore, perché vogliono la stessa macchina Mercedes che c'ha lui. Lo stesso edificio morto e stramorto, che ci sono mille persone dentro a dormire. Invece vogliamo la mente di Cristo. Nessuno deve essere come fratello Giuseppe, qualche brutta fotocopia scangherata di me o di altri pastori. Siamo qui per seguire Gesù, vogliamo la mente di Gesù. Cosa mi interessa a me della mia mente che non vale niente? Qui c'è un articolo di un giornale. Questo giornale, chi è? ADN Kronos si chiama questo giornale. Dice, cioè, perché il punto che stiamo cercando di fare, la vera guerra tra il bene e il male e contro il diavolo si svolge, come detto, nella nostra mente. E questa è una battaglia che non possiamo perdere, ok? E la vinceremo solo seguendo la parola di Dio. Attenzione, qui c'è un articolo di giornale che io ho messo qua. Allora, il titolo si chiama Disagio mentale in Europa e pandemia, epidemia. Attenzione, le statistiche dice 165 milioni in Europa con disturbi mentali.
Ai, ai, ai.
Capito? Quindi 165 milioni di pazzi o potenzialmente pazzi o quasi pazzi.
Che loro sappiano.
Capisci?
Forse di più.
Sì, che loro sanno. Registrati negli ospedali. Poi
ecco.
Quanti nell'ospedale non ci vanno neanche.
Sì, sì.
Praticamente sta dicendo qui che la metà degli europei sono pazzi, sono mezzi pazzi.
Mamma mia.
Capito? E, guarda, un articolo pubblicato il 29 marzo, l'articolo dice, lo cito, ansia, depressione, demenza, dipendenza da alcol, droghe, disagio psicologico che spesso si trasforma in sofferenza fisica. Vuoi leggere tu, Angelina?
Ok.
Allora, nel 2030...
Nel 2030 i disturbi mentali saranno le malattie più frequenti nel mondo, ma nell'Europa della crisi sono già pandemia.
Attualmente?
Attualmente il 38,2% degli abitanti del vecchio continente, per un totale di quasi 165 milioni di pazienti su una popolazione di 514 milioni. Dei malati, appena uno su tre riceve farmaci o altre terapie. Per due su tre nessuna cura.
Ok. Un allarme?
Un allarme ancora più grande se si pensa che appena il 33% di questa popolazione di malati riceve terapie e farmaci, sottolinea lo psichiatra. E a subire di più le conseguenze del disagio sono le donne, il peso dei disturbi mentali inteso come disabilità.
E le donne perché? Perché le donne sono quelle che subiscono il bullismo dei mariti, che quando la donna sbaglia, e sai, dice una parola sbagliata, quando il marito sbaglia la picchia.
Wow.
E le donne oggi soffrono più degli uomini, cioè non c'è dubbio su questo. Pregare per le sorelle, che sono queste preziosissime sorelle che molti di loro amano il Signore e che hanno dei mariti gorilla che se ne approfittano. A volte entrambi lavorano, però il marito si guarda la televisione e beve la birra, la moglie deve cucinare, lavare i piatti, fare la spesa e lavorare come il marito. Va bene? Quindi pregare per queste sorelle che nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, amen.
Vai avanti?
È tutto nell'articolo.
Va bene. C'è molto altro di più nell'articolo, ma lo lasciamo perdere perché, ripete, i 165 milioni sono significativi. Comunque, volevo dire, i dottori atei ti pare che saranno in grado di capire che cosa sono queste malattie?
No.
Ok? Quindi, sono atei, come fanno a capire che questi 165 milioni è una cosa spirituale?
Mm-hmm.
Questi dottori non sanno che queste malattie mentali sono solo dei banali attacchi satanici, va bene? È semplicemente il diavolo che cerca di possedere le menti del mondo.
Va.
Perché il diavolo manda una malattia mentale? Che passo dopo è una possessione demoniaca. Non possessione che si mette a gridare, a strillare, no. Ma può venire un cancro, un tumore, depressione, ossessione, suicidio, possessione demoniaca. Quindi queste cose, diciamo, sono assolutamente aumentate, stanno aumentando, 165 milioni, perché siamo nel tempo della fine. Questa gente qui, malata di mente, riceverà microchip di corsa se non ha Gesù, perché microchip della corsa ti dà la pace, è come un peacemaker per il cuore, il microchip ti dà pace nel cervello e sicuramente dà la pace. Certo che dà la pace il microchip, però la pace del diavolo. Capito? Quindi questi attacchi satanici contro le menti culmineranno quando quasi tutto il mondo accetterà il marchio della bestia, vedi Apocalisse 13. Quindi perché il diavolo attacca così tanto le menti? Attenzione alla mente, proteggere la mente, come? Con la parola del Signore, amando Amen. Il Signore, lodando il Signore, servendo il Signore, pensando del Signore, pensando i pensieri del Signore e non i pensieri della televisione, dei politici, delle finanze che ti riempiono di stupidaggini e di falsità. Guarda, Apocalisse 16, guarda, dammi una scrittura, guarda. Dunque, le profezie ci avvertono che nel tempo della fine spiriti del diavolo avrebbero ingannato il mondo. 16 verso 12 a 14.
16? 12 a 14?
Sì.
Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate e la sua acqua si prosciugò per preparare la via dei re che vengono dal sol levante.
Cioè queste sono le nazioni che invaderanno Israele insieme a Magog, Russia, Europa, Gomer, e Togarma, Turchia, e Persia, Iran, Libia, infederanno, dice, c'è la lista in Ezechiele 38, e poi invece le nazioni dell'est vengono chiamate semplicemente le nazioni che vengono dall'Oriente, no? E dice, le acque preparate da via, ai re che vengono dall'Oriente, dice, quindi queste sono la Cina, il Pakistan, nazioni come l'Indonesia, islamiche, e Malesia, nazione islamica, sono i re dell'est, principalmente la Cina, perché arriveranno, Apocalisse capitolo 9, arriverà un esercito di 200 milioni di soldati, quindi solamente la Cina può provvedere la maggioranza di questi. Andiamo avanti.
13. E vidi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi infatti sono spiriti di demoni che fanno segni e che vanno dai re della terra e del mondo intero per radunarli per la guerra di quel gran giorno di Dio onnipotente.
Quindi questa è la guerra di Dio, Okay? Anche chiamata, come si chiama?
Armageddon.
Armageddon. Quindi Dio permette a questi diavoli andare a ingannare queste nazioni per radunarle ad Armageddon. Okay? Infatti qui in capitolo 16 c'è proprio la località Armageddon, se tu leggi.
Sì.
E una volta radunati lì, perché l'anticristo gli dirà andiamo lì che conquistiamo perché l'America è distrutta, possiamo invaderla. Dopo che ha distrutto l'America, Babilonia, prostituta, Apocalisse, capitolo 17 e 18, ecco che l'anticristo ha la via spianata per invadere Israele, e quindi lui va a Gerusalemme, entra nel Tempio, e secondo Tessalonicesi 2, si siederà come Dio nel Tempio di Dio, dichiarando di essere Dio, capito? Quindi andrà là per diventare Dio, in realtà arriva Armageddon e Gesù distrugge tutti, dopo il rapimento. Allora, andiamo avanti? Va bene.
Sì. Allora, con questo versetto volevi dire che...
Volevo dire che questi spiriti, cosa dice?
Vanno a ingannare la gente.
Guarda, si vanno, dice, vide uscire dalla bocca, dice qui,
vanno
tre spiriti immondi, tre spiriti immondi, i demoni che ingannano tramite i miracoli, vanno dei re della terra, che sono i presidenti, i primi ministri, eccetera, e li radunano alla battaglia, cioè li ingannano. Come li ingannano? Nella mente. Quindi capisci, nel tempo della fine, affinché il mondo riceva il microchip, che noi crediamo sarà quello il marchio della bestia, dovrà ingannare la gente. Riceveranno il microchip perché sono ingannati. Dove? Nella mente. Quindi guardare bene la mente, fratelli. Atti 2 verso 40. Ok. Qui è Pietro che parla, ok? E dice praticamente, fratelli, bisogna che ci difendiamo nella grande battaglia per il controllo delle menti, anche dei nostri bambini, tramite le scuole pubbliche atee. Quindi, fratelli, che mandate bambini alle scuole atee, attenzione, che li riempiono di bugie anticristo. Le scuole non sono lì per insegnare l'aritmetica, la matematica, sono lì per programmare le menti affinché ricevano il microchip, affinché accettino l'omosessualità, due papà, due mamme. Va bene, sono lì perché li vogliono rovinare, i vostri figli, non li mandate nelle scuole pubbliche. Io sono un motivo che sono uscito dall'Italia è anche per proteggere i miei figli. Infatti i miei figli non hanno mai messo piede nelle scuole pubbliche, sempre a scuole private. Però c'è una buona notizia, Angie, se tu c'hai un link. In Italia la scuola privata è legale, in altre nazioni no. In Germania ti mettono in prigione, perché la mentalità di Auschwitz non è mai uscita dalla Germania, la mentalità nazista della Germania non è mai uscita, e la maggioranza dei tedeschi nel subconscio sono ancora nazisti, anche se non lo ammetterebbero mai. Ma in Italia è legale, va bene? Quindi c'è un link, Angie?
Sì, ne abbiamo parlato già alla radio e abbiamo messo sulla prima pagina di Radio Blast, se è andato un po' giù sulla pagina, ci sono tre link che parla di scuola a casa in Italia. Le abbiamo lasciato
scuola
lì.
Nella casa in Italia.
Le abbiamo lasciato lì da qualche settimana. Quindi
e nella prima pagina della radio, in italiano, d'accordo. Allora, leggiamo Atti 2, 40 e 41.
Ok. Atti 2, 40. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone.
D'accordo, quindi dice Pietro qui: salvatevi da questa perversa generazione. Dice: salvatevi dal mondo, dice Pietro. E io ve lo dico anche a voi: salvatevi dal mondo. Il mondo è lì per rovinarvi. Attraverso televisioni, attraverso le scuole rovinano i vostri bambini. Va bene, la mente, fratelli, è la porta d'ingresso dell'anima. Va bene? Se i demoni non sono cacciati fuori e soggiogati tramite la parola di Dio, questi demoni cercheranno di possedere le anime. Oppure semineranno ogni tipo di mali, come malattia, depressione, divorzi, tendenza alla violenza, egoismo, suicidio, maledizione finanziaria e ogni tipo di inganni. Va bene? Guarda, secondo Corinzi 10, va bene, andiamo lì.
Okay.
Cosa possiamo fare noi e subito per vincere il maligno? Semplicemente questo: combattere nello spirito, come Gesù ci ha mostrato, come vediamo nell'esempio degli apostoli e la prima chiesa. Dio nella sua parola ci dà la soluzione e la strategia vincente, contro le quali Satana non può fare assolutamente nulla, a condizione che insistiamo, persistiamo e si continui a combattere nel modo in cui la parola ci insegna, Va bene, in questo modo possiamo vincere il diavolo nella nostra mente. Secondo Corinzi 10, guarda, vai dal 3 al 5, guarda.
Secondo Corinzi 10, 3. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo.
Va bene?
Questa è una chiave, questo versetto.
Va bene, esatto, capito?
Ogni pensiero renderlo ubbidiente a Cristo.
Esatto, in Matteo capitolo 4.
Infatti quindi, dice facendo il pensiero prigioniero.
Sì, imprigionare la mente in Cristo. È come se tu vai sott'acqua, per esempio, sono sottomarino, sei prigioniero sottomarino, ma il sottomarino ti protegge dalla pressione, ti salva.
Sì,
lo astronauta che va nello spazio è prigioniero della nave spaziale, ma la nave lo protegge dalla
morte. È la protezione,
sì. Quindi ci facciamo prigionieri di Cristo, però questa prigionia ci protegge dal diavolo.
Amen, amen.
È come il soldato che va alla battaglia, si mette un'armatura addosso. Quell'armatura è come una specie di prigione, si può muovere a fatica, però lo protegge da tante cose.
Amen.
Il soldato nel carro armato è in prigione, lì, ma lo protegge c'ha una grande protezione.
Amen.
Va bene? Quindi prigionare ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo, questo ci proteggerà, questa è la strada stretta e diritta. Stretta e diritta, non puoi deviare a destra e a sinistra, quindi pensieri sempre verso Gesù. Per questo dobbiamo lavarci il cervello tutti i giorni con la parola, con le lodi, col pensare al Signore, va bene?
Amen.
Primo Pietro 5:9.
Ok. Primo Pietro 5, verso 9. Resisteteli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo.
Ok, Matteo 4. Quindi resistere, amen? Resistere nella fede. Tutti i fratelli soffrono le stesse sofferenze, gli stessi attacchi del diavolo. Le ha sofferte anche Gesù. Matteo 4, 8.
Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori. Continua?
Sì.
Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto.
Alleluia, Efesini 4.
Grazie,
vedi,
Gesù
stesso non è stato esente alle stesse tentazioni che noi attraversiamo. Dice, ma quello era Dio, calma, gli apostoli, la prima chiesa hanno seguito Gesù e hanno fatto le stesse cose, infatti Gesù ha detto in Giovanni 14:12, opere maggiori di me farete. Va bene? Efesini 4, 27 e 28.
4, 27. E non fate posto al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio. Amen. Continua?
Sì, sì. E dove sei?
Efesini 4, 30.
30, beh, abbastanza così.
Ok.
Allora, gloria, gloria al Signore. Grazie, Signore. Quindi, attenzione, fratelli, la pigrizia fa parte dell'egoismo. Attenzione alla pigrizia spirituale. Poi c'è anche la pigrizia materiale. Sappiamo di persone, per esempio, che ci seguono alla radio, ma che disubbidiscono alle scritture, si rifiutano di cercare di trovarsi un lavoro, sostenere i loro familiari. Vi avvertiamo, questa porta, chi si apre questa porta, il diavolo entra. Queste cose danno accesso al diavolo di entrare. Una volta entrato, seminerà i suoi mali. Se non vi pentite, non iniziate a ubbidire la parola di Dio. Va bene, secondo il Tessalonicesi 3:10. Perché siamo tutti chiamati a lavorare. Qui sto parlando del lavoro adesso, ok? Capitolo lavoro. Siamo tutti chiamati a lavorare sia per sostenere la nostra famiglia, sia che lavorare, cioè lavorare materialmente, sia che lavorare spiritualmente, lavorare per il Signore, per dare il Vangelo di salvezza a tutti. Va bene, Angela, Efesini 4:28, secondo Tessalonicesi 3:10, due scritture.
Efesini 4 ho letto, 28.
Allora, Efesini 4:28?
Sì.
L'hai letto?
L'ho letto. Adesso ho qui secondo Tessalonicesi 3:10.
Sì.
Infatti, quando eravamo con voi, vi comandavamo queste cose, che se qualcuno non vuole lavorare, neppure deve mangiare.
Va bene. Quindi se uno non vuole lavorare, non deve mangiare. Quindi non vi sognate neanche di aprire comunità o fare chiesa con gente che non vuole lavorare. Gente che solo vuole cantare al Signore come le cicale dell'estate, lodare e basta, non è sufficiente. Bisogna lavorare materialmente e anche spiritualmente. Va bene, ma sì, ripeto, Efesini 4:28, bisogna faticarsi a lavorare onestamente con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno, il fratello nella comunità. Amen.
Amen, amen.
Alleluia, gloria al Signore. Quindi, di cosa ci rendiamo conto qui? Ci rendiamo conto che c'è una guerra in corso tra Cristo, che ci difende, sì, e il diavolo, che ci vuole distruggere. Se noi non ci schieriamo con Gesù, se non combattiamo insieme a Gesù, perdiamo la guerra, perdiamo la battaglia, perché Gesù non farà tutto lui, ma Gesù ci ha fatto dipendere tantissime cose dalla nostra cooperazione, decisione e scelte. Non ci ha messo il microchip che siamo dei robot. Abbiamo le scelte. Se non fosse così, il diavolo non poteva ribellarsi contro Dio. Dio ci dà il massimo della libertà e fiducia, al punto che il diavolo si è potuto schierare contro Dio. Capito? La gente che prende il microchip non potrà far quello, saranno degli zombie ambulanti. Va bene? Guarda, un altro punto, voglio parlare dell'immortalità della nostra anima, voglio parlare, e del nostro spirito. Cioè, il nostro spirito e la nostra anima sono immortali, ok?
Sì.
Ma la nostra mente carnale è rimasta esattamente quello che era prima. Ok, che c'è un grande cambiamento. La gente dice: io ho rigiuto Gesù, perché non cambio? Perché è cambiato il tuo spirito, la tua anima è immortale, ma è la tua mente carnale è rimasta esattamente quello che era prima, non è mai stata rigenerata, mai stata salvata. La tua mente carnale non è immortale. Dobbiamo quindi trattarla come un bambino viziato, dicendolo cosa fare, cosa non fare, cosa pensare, cosa non pensare. Andiamo a Filippesi, capitolo 4, guarda. Qui c'è una bellissima scrittura che è forse una delle più importanti che vi sto dando oggi, Filippesi 4:8.
Ok. Per il resto, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono onorevoli, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama, se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose.
Amen. Efesini 4, 23. Allora, dobbiamo dire alla nostra zucca dura di pensare pensieri di Gesù, pensieri di fede. Mai dire sono ammalato, dire Gesù mi ha guarito, ma ti vedo però zoppicare, sì, ma sono in via di miglioramento però.
Amen, per fede.
Dice: io, come stai? Bene, ma vedo che c'hai 4 cancri però. Sì, lo so, ma sai, la guarigione è in azione.
Amen.
Perché, come lo sai? Perché è scritto nella Bibbia.
Sì. Amen. Sai, allora, la verità,
va bene.
Bibbia.
Efesini, chi c'ha Efesini 4,
Efesini
23?
4, 23.
E Colossesi 3:10.
A essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente.
Ok, va bene. Secondo Corinzi 3:18. Quindi è la mente che dobbiamo rinnovare. Sì. Andiamo.
Colossesi 3:10. E vi siete rivestiti dell'uomo nuovo, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che li ha creato.
Quindi rivestiamoci e rinnoviamoci mentre cresciamo nella parola, secondo Corinzi 3:18.
E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito.
Alleluia! Romani 12, 1-2.
Lo sto trovando. Vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi, il che è il vostro ragionevole servizio, quale sacrificio vivente, santo e accettabile a Dio. E non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza qual sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio.
Va bene, e questo dipende da noi, va bene? Non dipende da Dio, dipende,
sì,
da noi. Dio ci ha dato la grazia, ci ha dato lo,
sì,
spirito, adesso noi usiamo. E come tu devi lavare del bucato, Capisci, il negozio ti fornisce la polvere per lavare, la lavatrice automatica, ma la lavi tu però.
È vero.
Non è che dici al telefono, poi ho comprato la lavatrice da lei, sì, benissimo, è contento, benissimo, però venga a lavarmi bucato adesso. Dice no, noi la vendiamo la macchina, mica vogliamo lavargli, e no, è troppa fatica a lavare, io devo stare qui seduto a grattarmi la pancia, mi ha venduto la macchina, venga anche a lavarmi il vestiario. E quello probabilmente dirà, ma guardi che chiamo manicomio per lei, d'accordo?
Infatti dice, ma voi siete trasformati.
Capito? Deve rinnovare la vostra, siamo noi che, è la nostra scelta, sì. Dipende da noi se vogliamo avere, essere posseduti dal diavolo, essere ossessionati dal diavolo, o mandare il diavolo al diavolo e mandare al suo inferno e cominciare a pensare come Gesù pensava, va bene?
Amen.
Ok, allora... se, spero che queste istruzioni sono chiare, se no possiamo aggiungere ancora un po', come Dio ci insegna a camminare, a parlare, a pensare, a come comportarci,
sì.
Va bene?
Amen.
Guarda, qui c'è una bella scrittura, 1 Corinzi 13, guarda 4, questo dà per filo e per segno come possiamo cambiare, come possiamo essere diversi, come possiamo migliorare, come possiamo crescere. Qui guarda, la Bibbia ti dà per filo, per segno, punto e virgola. Vai al verso 4, guarda, in avanti.
1 Corinzi 13, 4.
E poi andiamo a Galati 5.
L'amore è paziente, è benevolo. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. Non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse. Non si inasprisce, non addebita il male. Non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita.
Ma l'amore non verrà mai meno.
Amen.
Quindi queste per punte e virgola, tutti i passi, 1, 2, 3, 4. Il Signore ci insegna a camminare come un bambino di un anno. Un bambino piccolino ci insegna a camminare, ecco come
bellissimo.
Cammini. Non ti gonfi, non ti vanti, non invidi, sei paziente, sei benevole, non ti comporti in modo sconveniente. Segui queste istruzioni, vedrai che il diavolo non ti ossessiona, il diavolo non ti opprime, vedrai che le benedizioni finanziarie arriveranno, vedrai che tua moglie tornerà a innamorarsi di te, il marito di te, e tornerete a avere paradiso nella casa. No, ma non parlate di cose sconvenienti. E camminare nei frutti dello Spirito. Galati 5, 22 a 24. Guarda.
Sono una fessini 5. Galati 5. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge.
Va bene, se tu segui questi passi, vedrai che il diavolo ti combatte, vedrai che ti farà sentire male, vedrai che il diavolo ti farà sentire meglio odiare, è meglio invidiare, è meglio l'egoismo, è più facile. Sì, però così perdi la battaglia, ma se tu continui a combattere, e continui a combattere, e il diavolo continua a spararti, e continua a farti del male, e tu continui a combattere, alla fine chi vince? Noi è Gesù o il diavolo o i suoi demoni?
Noi è Gesù.
Oh! Amen.
Amen. Amen.
Ok, qui c'è quel famoso verso che vi do sempre, Matteo 12, 43, 45, che va benissimo questa situazione, che se tu, se tu ti riempi di Gesù il diavolo non può entrare, ma se tu, anche se sei cristiano, diventi disubbidiente, vedrai le maledizioni che ti cascano addosso, anche se sei cristiano, Matteo 12, 43, 45.
Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella casa mia da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va e prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa malvagia generazione.
Amen. Quindi, se noi non ci riempiamo di Gesù, va bene, il diavolo viene e ci fa una salsiccia, ci distrugge, va bene? Romani 1,28, perché la nostra mente è la porta attraverso la quale il diavolo entra o cerca di entrare.
Mm-hmm.
Romani 1,28.
E siccome non ritennero opportuno conoscere Dio, Dio li ha abbandonati a una mente perversa, da far cose sconvenienti.
Si sta parlando degli omosessuali, ok? Lesbiche, sì. Omosessuali. E quindi come succede questo? Perché Dio li abbandona alla mente perversa. Perché li ha abbandonati? Perché non si sono curati di conoscere Dio. Perché? Perché quando Dio gli ha dato la possibilità, no grazie, preferisco l'egoismo, no grazie, preferisco la carne, no grazie, preferisco fare i fatti miei, non quelli di Cristo. E Dio li abbandona alla mente perversa e diventano perversi, omosessuali, eccetera. Sì, possono anche nascere omosessuali, gli ormoni, bla bla. D'accordo, ma uno può nascere, cosa c'entra? Uno nasce peccatore, uno nasce egoista, uno nasce invidioso, mica vuol dire perché è nato così, è una cosa naturale, ma non tutta la natura è buona. Che nella natura ci sono malattie, vuol dire che è buono perché è naturale? No, bisogna addestrare il bambino, a, capisci? Quindi addestrare la nostra mente a non essere omosessuale, a non essere pervertito. Va bene? Quindi... andiamo avanti, guarda, anzi io direi che è ora di concludere, però ho preparato qui 8 piccoli passi e insegnamenti su come combattere, vincere il maligno praticamente materialmente per filo e per segno, così non voglio dare una scusa a nessuno, dire non so come fare. Qui ho preparato 8 passi che se voi li seguite voi vincete il diavolo. Va bene, qui ci sono 8 passi, fratelli. Il primo passo si chiama la comunione continua con Gesù. Primo passo, numero uno, scrivete, comunione con Gesù, continua. Amen. Giovanni 17,3, per favore.
Sì. Giovanni 17.
Numero uno questo.
3. Questa è la vita eterna, che conoscano te il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
Quindi conoscere Dio, senza conoscere Dio non c'è vita eterna. E com'è che lo si conosce Dio?
Attraverso di Gesù.
Attraverso Gesù Cristo.
Amen.
Numero due, quindi il testimone di Geova, che loro vanno direttamente da Geova, hanno preso una cantonata. Nessuno può andare da Geova senza l'ausiliatore, non ausiliatrice, ausiliatore.
Gesù Cristo.
Non ci confondiamo,
Amen. Amen.
Perché uno è vero, l'altro è una fotocopia. Allora, andiamo al secondo passo.
Amen.
Il primo è Giovanni 3,14 e Giovanni 13,35. Allora, il secondo passo si chiama... Il secondo passo per sconfiggere il diavolo, qualunque attacco del diavolo, è amare i fratelli. Va bene? E infatti l'amore verso i fratelli evidenzia il nostro amore messo in pratica, mostra anche che veramente abbiamo la salvezza di Cristo. Quando tu ami i fratelli sul serio, non a chiacchiere o una pacca sulle spalle in chiesa la domenica mattina, a stringere la mano, ciao, arrivederci, non voglio vederti più per qualche giorno. Se tu veramente ami i fratelli nei fatti e non solo nelle prediche religiose, allora cosa dice 1 Giovanni 3,14? Questo dimostra che noi
sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il fratello rimane nella morte.
Quindi se ami il fratello è una dimostrazione che sei salvato. Giovanni 13,35. Quindi come si fa a sapere se Dio è evangelico cattolico? Come si fa a sapere se Dio è protestante o ortodosso o Geova, o testimone di Geova? Come si fa a sapere? Giovanni 13,35 te lo indica, è una bussola che ti indica qual è la vera religione.
Giovanni 13,35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri.
Dice amore pentecostale o cattolico?
No, amore di Gesù.
Okay. Le religioni sono sciocchezze, sono birilli, sono come giocare a Lego, fare i castelli di sabbia. Cosa succede ai castelli di sabbia quando viene l'alta marea?
Casca giù.
E così sono le religioni. Sono cascate tutte e tutte cadranno. O sono cadute o stanno cadendo le religioni cristiane,
sì.
Ma Cristo e il cristianesimo, quello è eterno.
Amen.
Ok? C'è dappertutto, anche c'è nella chiesa, sai che ci sono i cristiani nella chiesa cattolica, nonostante i protestanti non ci credano, lo sai che ci sono i cristiani nella chiesa protestante, anche se i cattolici non ci credono, ma questo è un problema loro, sono razzisti. Va bene? Andiamo al terzo passo?
Sì.
Allora, Salmo 119,11, Geremia 15,16. Ci siamo?
Sì.
Allora, come si chiama il terzo passo? Memorizzare, studiare, meditare su cosa? Sulla
parola.
Televisione?
No.
Sulla televisione?
Su Gesù.
Sulla pornografia?
No.
Sulla politica?
No.
Sullo sport?
No.
Su cosa?
La parola
Gesù,
di Dio.
La parola.
Sulla parola di Gesù. Allora, Salmo 119:11.
Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Amen.
Ok, come si conserva la parola nel cuore?
Memorizzando.
Si memorizza.
Sì.
Dici, io non so memorizzarmi, meditala. Meditala, tu, meditala, scrivi.
Pensala.
Infatti io volevo dare un suggerimento ai fratelli che, se qualcuno c'è scritto, fa, io non riesco a memorizzare, va bene. Mm-hmm. E vuol dire che non è lo scudo della fede contro il diavolo. Vuol dire che quando viene il diavolo farà una salsiccia di te. E se non riesci a memorizzare, comincia a meditarla. Tu cominci a meditare la parola, cioè io voglio dare suggerimenti ai fratelli su memorizzare. Io mi ero procurato un quaderno piccolino, procuratevi un quadernetto piccolino, uno di una misura che entra in qualunque delle vostre tasche. Ok? Sorelle che avete i pantaloni troppo attillati, compratevi un po' più larghi. Ok, per favore. E mettete in tasca un quadernetto, oppure prendete un quaderno grande, lo tagliate,
sì,
piccolino, che entra in qualunque tasca.
Mm-hmm.
E lì ci scrivete una o due scritture tutti i giorni.
Sì.
E se non potete memorizzarle, ogni mattina quando vi svegliate, infilate la mano sotto il cuscino, eccolo qui, il libricino.
Oh, bene,
bene. E ripassate la scrittura della giornata. Mentre state cucinando i salsicciotti, e tirare fuori il libricino, mentre mescolate la zuppa, ripassare quella scrittura.
Amen.
Mentre andate, quando andate al bagno, a mettere il rossetto, a mettere il profumo, eccetera, tirare fuori la scrittura. Alla sera prima di dormire, ripassare la scrittura. Se voi prendete una scrittura e due, fate così tutti i giorni, la ripassate 5, 10, 20 volte, dipende quanto corta o lunga la vostra memoria, voi avete memorizzato.
Vero.
Anche se non vi ricordate il riferimento, non fa niente. Il diavolo mica gli dice, diavolo ti scaccio nel nome di Luca 10:19. No, gli dici, io ho potere sopra serpenti, scorpioni e soprattutto potere del diavolo. Amen.
Amen.
Va bene?
Sì.
Amen.
Ok. Dici, a volte dici, chi è che mi dà un po' di Matteo 10:42? E poi dice, ma guarda, non so, bimbi, puoi dire cosa vuoi, un bicchiere d'acqua. Ok, cioè, capito? Quindi, abbastanza memorizzare la parola, poi lo Spirito Santo cosa farà? Pesca la parola e ve la ricorda. Amen.
Amen.
Geremia 15:16. Geremia è uno che mangiava. Sai che mangiava Geremia?
Sì.
Mangiava Geremia. Cosa mangiava?
Geremia 15:16. Appena ho trovato le tue parole, le ho divorate. Le tue parole sono state la mia gioia, la delizia del mio cuore, perché il tuo nome è invocato su di me, Signore, Dio degli eserciti.
Ok, se avete mal di pancia nello spirito, potreste state mangiando il cibo sbagliato.
Mm-hmm, sì,
magari
è vero,
state mangiando la televisione invece della Bibbia. Hai mai provato a mangiare la televisione?
No.
Ci sono cose elettroniche, ci sono cose di vetro, di legno, prova a mangiarle. No, non mi credi, prova a mangiare, vedrai che non è digeribile,
no.
E tantomeno nello spirito.
Amen.
Ma prova a mangiare la parola di Dio, adesso non dico letteralmente la Bibbia, la carta, mangiarla come Geremia,
sì,
va bene?
Amen.
Salmo 119, 23 e Salmo 1 dall'inizio.
119?
23.
23. Questa è l'opera dell'Eterno. Ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri.
Salmo 119:23.
Ho letto questo.
Ci sei?
Sì. Questa è opera dell'Eterno. Ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri.
Sei in 18.
Ah.
Oh, insiste,
Sorry.
Insiste. Senti, devi fare calibrare macina caffè.
Ok. Anche se i principi si siedano e parlano contro di me, il tuo servo medita sulla tua legge.
Io ero convinto che c'è una Bibbia testimone di Geova, come diversa.
I'm sorry.
Allora, ripeti di nuovo.
Allora, Salmo 119:23. Anche se i principi si siedano e parlano contro di me, il tuo servo medita sulle tue leggi.
Quindi qui si vede la fede, no? La fede è quando tutto va storto, che i potenti sono contro di te, mediti la parola. Oh, mi è andata una multa, questo, l'anticristo mi perseguita, mi vuole microcippare da tutte le parti. Medita sulla parola.
Amen. È vero.
Va bene?
È vero,
Salmo 1:1.
1:1?
Fino al 4.
Salmo 1:1.
L'importanza di meditare la parola, non meditare sulle tue depressioni, che tutto va storto. Matteo Renzi ha promesso che fra 20 anni l'Italia starà molto meglio. Ha detto in 20 anni l'Italia sarà una nazione guida in Europa, li guiderà nel cesso, li guiderà nella mondizia. Dove che li guidi l'Italia? O la Germania o la Francia, sono tutta una manica, sono tutto un branco. Allora, i politici promettono domani, ma Gesù cosa ha guardato i frutti? Non dovrebbero eleggere i politici che promettono di più, ma quelli che hanno fatto di più. Quindi vado a un missionario, vado a uno che fa cose, opere buone, uno che ha frutti che dimostra, non uno che si allena davanti allo specchio a ingannare la gente. Qui eleggono quelli che ingannano meglio, che promettono di più. Io prometto la luce nei campi, così lavorate anche di notte, bene. Io prometto 6 giorni di vacanza e 1 di lavoro, oh, questo votiamo per quella. No, io prometto di più, io prometto che non lavorate e vi paghiamo. Io prometto, voi basta che mi votate, appena arrivo al livello delle leve, del comando, e me, voi siete sotto i miei piedi. Una volta che arrivo là non mi sposta più nessuno. Le bustarelle mi spunteranno da tutte le parti, soldi che mi spuntano dalle calze da tutte le parti, capisci? Tanto se non mi eleggete più, io alle Bahamas ci vado anche se non mi votate. Allora andiamo.
Salmo 1 verso 1.
Vai.
Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è la legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà.
Tutto prospererà.
Amen.
4.
Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde.
Pula è immondizia. Quindi, il cui diletto è nella legge del Signore, su quella legge medita giorno e notte. Quindi, calibrate i vostri sogni. Quando sognate, cercate di sognare di Gesù. Che se non sognate di Gesù, a volte i fratelli mi scrivono, sai, c'ho sogni sessuali, se sogno queste belle donne che arrivano, ma sono solo demoni, capisci, dietro, travestiti da donne. Capito? È come la moglie di Sansone che gli ha fatto tagliare i capelli, sì. E poi gli hanno tolto gli occhi. Dio ci liberi di certe donne sexy e uomini sexy. Nei sogni cercate di sognare la parola di Dio, che è una cosa vera.
Amen.
Non cadete nella trappola, oh, è un bel sogno, oh che bel sogno. Mi sono sognata la vicina di casa.
Ma è solo un sogno.
Ho sognato la moglie dell'amico. Attenzione che quello è il diavolo dietro, non è mica veramente la moglie dell'amico. È il diavolo che si presenta così, dopo un po' si toglie la maschera, oh, ci siamo?
Sì.
Nei sogni dobbiamo sognare del Signore, di Gesù, della verità. Questo ci farà svegliare la mattina lodando il Signore. E ogni volta, a volte devo lodare il Signore, è una battaglia, perché il diavolo mi combatte. Lodare il Signore, ma no, riposate, ascolta una canzone, rilassa. No, devo lodare il Signore, ma non vedi che non hai voglia? Appunto perché non ho voglia, che quando non hai voglia devo lodare il Signore il doppio, perché
Amen.
Vuol dire che il diavolo si è avvicinato.
Amen.
Andiamo al quarto passo?
Sì.
Allora, 1 Giovanni 2, 3, va bene?
1
Giovanni 2, 3.
E qual è il quarto passo?
Il quarto passo, ubbidienza alla parola.
Ok.
Il quarto passo, ubbidire alla parola, l'ubbidienza.
Amen.
Che il prossimo cazzottone al diavolo è l'ubbidienza alla parola. Se ubbidisci alla parola, tu vinci il diavolo. Vi sto dando tanti passi, fratelli, non avete scuse, non abbiamo scuse. Questi passi io li sto applicando a me. Io sono un dottore che beve la medicina che ha creato.
Amen.
Va bene? Che ha creato, la parola la crea il Signore, cioè io la insegno, va bene?
Amen.
Allora, 1 Giovanni 2, 3, ubbidienza alla parola.
E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti.
Amen, 1 Giovanni 2, 5.
2, 5.
Allora, come sappiamo che conosciamo Gesù se?
Osserviamo i suoi comandamenti.
Oh, se non osserviamo i comandamenti?
Non lo conosciamo.
Qualcuno mi sta ascoltando o no?
Sì.
C'è qualcuno che ha le antenne paraboliche aperte? se non osserviamo i comandamenti, non conosciamo Gesù.
Sì.
È inutile che mi dici vado alla chiesa pentecostale, cattolica e Geova, testimone di Geova. Non mi interessa in quale catapecchia vai. Non mi interessa dove parcheggi la tua macchina aria condizionata per andare a scaldare una panchina. A me mi interessa, stai osservando i suoi comandamenti, il Vangelo. Quali sono? Leggili, per cortesia, te lo devo dire io? Io te lo posso anche dire. Leggere il Vangelo cosa dice? Non dice sedersi su una panchina a far finta che oppure stare in piedi e dormire in piedi. Dice né dormire in piedi né dormire seduto. Dice andare a seguire Gesù. Gesù non si è mai seduto a scaldare panchina. A me a volte mi invitano, vieni alla mia chiesa, mi fanno predicare. Beh, non esattamente. Che vengo a scaldare panchina, scusa? Sì, ce n'è una vuota, guarda.
Allora
prima cosa, c'è? 2:5. Cosa dice? E dopo primo Timoteo 4:15. Tu, la sorella numero 2.
Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio è in lui, è veramente reso perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui.
Allora, come facciamo a sapere che siamo in Cristo?
Chi osserva la sua parola.
Oh, non solo, ma l'amore di Dio è veramente completo se Amen. Osserviamo la parola.
Amen.
E non sto parlando di regole religiose qui. Fate il segno della croce, la cattolica, cioè sopra, sotto, poi a sinistra, poi a destra, no, facciamo la ortodossa, sopra, sotto, a destra, poi a sinistra, facciamo il testimone di Geova, niente del tutto, non sto parlando di regole religiose, battesimo nell'acqua per immersione, per sottomarino, battesimo nell'acqua per un'aspersione sulla fronte, queste sono cose religiose. Stiamo parlando di battesimo dello Spirito, che stiamo parlando di osservare la parola, non è mica religiosame,
Amen.
Non è religioseria,
Amen.
Ok? Questo è cosa che se non lo fai, caschi nella fossa del diavolo.
Primo Timoteo 4:15.
E leggilo, Giovanni 14:21.
Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti.
Quindi, datti ad esse a mezzo cuore.
No, tutto il cuore.
A mezza panchina.
No.
La domenica mattina.
No.
Interamente. Com'è che Paolo è diventato San Paolo? Tutti i giorni a farsi perseguitare per Gesù. Mica domenica mattina. Chi ti persegue che stai nella panchina?
Sì.
Allora, cosa c'hai?
Giovanni 14:21. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, egli è colui che mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui.
Quindi siamo al quarto passo, obbedienza. Quindi chi ha i miei comandamenti e li
osserva.
Quello mi ama.
Quello mi ama.
Possiamo amare Gesù senza osservare i comandamenti?
No.
No. A chiacchiere sì, però.
Sì, alla religione sì.
Ah, a chiacchiere sì. Infatti le religioni hanno un comune denominatore, common denominator, come si dice, che fanno tutto quello che non costa niente. Preghiamo fratelli tutti a pregare, perché non costa niente pregare. E poi chi veramente sta pregando? Poi ci sono quelli che pregano a pappagallo, senza neanche pensare, un occhio sull'orologio, un occhio sull'orologio. Pappagallini hanno pregato. Non è che queste sono false preghiere, non contano niente. Andiamo al quinto passo?
Sì.
Allora, Genesi 4, verso 6. Allora, il quinto passo è dobbiamo chiudere la porta al diavolo e aprirla a Gesù. Questo prima. Come si fa? Genesi 4, 6 al 7.
Genesi 4, 6. Il Signore disse a Caino, perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiando alla porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo.
Allora, Apocalisse 3:20, cosa sta dicendo Dio a Caino? Disse, peccato sta alla porta. Chi è? Il peccato sì, vuol dire Satana, capisci? E i suoi desideri sono rivolti verso di te, ma tu devi dominarlo.
Amen.
Cosa sta dicendo qua? Giacomo 4:7, resistete al diavolo e lui
fuggirà da voi.
Amen.
Va bene, Apocalisse 3:20.
Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ode la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Gesù sta bussando alla porta, vuole darci il battesimo dello Spirito, vuole darci la guarigione, vuole liberarci dalle maledizioni finanziarie, vuole portare il paradiso a casa nostra. Che quando mangiamo Amen. Insieme possiamo aprire la Bibbia e leggere un capitolo insieme dal Vangelo.
Amen.
Grazie, va bene? Amen. E io suggerisco a tutti di leggere almeno un capitolo al giorno del libro dei Proverbi. Sono 31 capitoli, uno al giorno. Il libro dei Proverbi è un libro meraviglioso, uno al giorno se ne legge. Quando mangiate insieme, spalancate la Bibbia. Mm-hmm. Va bene? Non ho detto Amen. Spalancare la pancia. Quello è secondario. Spalancare Amen. La Bibbia.
Amen.
E se qualcuno gli piace, io mangerò da solo. Mangio Amen. Dall'altra parte con la mia Bibbia.
Amen.
Se abito in una casa che la gente, oh, io sai, tu, qui, là, ciao. Mangiamo insieme e qui io leggo un capitolo quando mangio. Non vi piace? Ciao, io vado a mangiare da solo. E l'ho fatto anche. L'ho anche fatto. Va bene? Apocalisse 3.20.
Apocalisse 3.20. Ecco, io sto alle porte e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me.
Quindi, Dio dice a Caino, il peccato sta alla porta, ma devi resistere, cioè non aprire la porta al peccato, al diavolo. Infatti, la scrittura seguente è andata, ammazzato Abele. Dio l'ha avvisato, non ha ascoltato, ha ucciso Abele. Se noi non ascoltiamo questa voce del Signore, uccideremo Abele, chi è? Uccideremo quello che Dio sta facendo nella nostra vita, uccideremo lo Spirito Santo che Dio manda, uccideremo tra virgolette, no? Caino ha ucciso Abele.
Le nostre benedizioni.
Uccideremo le nostre benedizioni. Ok, però poi c'è l'altro coso, Apocalisse 3.20, io sto alla porta e busso, se mi apre, entro col mio Spirito Santo, la mia salvezza, la mia benedizione, il mio amore, la mia pace, tutto.
Amen, amen, grazie a Gesù.
Sesto passo, la potenza della lode. Ok, qui
sì,
dobbiamo
andare. Questo è importante, sì.
Andiamo al Vecchio Testamento, secondo Cronache 20, verso 1. La potenza della lode. Fratelli, dobbiamo imparare a lodare. Se impariamo a lodare Dio e Gesù nei nostri cuori e mente, ma del continuo, dopo non ce ne accorgiamo più. Dobbiamo farlo ininterrottamente, fino a che non ce ne rendiamo conto che lo stiamo facendo. E deve diventare come respirare. Non te ne accorgi mica che respiri, no? Così deve essere la lode.
Sì,
il pensare positivo. È difficile? No. La gente che pensa negativo lo fanno senza pensarci. La gente egoista pensa nei pensieri egoistici senza pensarci.
Sì,
va
è
bene?
Vero. Amen. Dobbiamo lodare Dio come una cosa naturale.
Dobbiamo lodare il Signore.
Amen.
Deve diventare una cosa automatica.
Sì.
Il nostro amore, dedizione e la lode per il Signore deve diventare la cosa più naturale che c'è, senza pensarlo, non programmare adesso domenica mattina quando andiamo in chiesa per le lodi, fra due ore va bene, e allora mi faccio ancora un po' di videogames, di video zombie, così che diventano zombie anch'io, e un po' di televisione, un po' di sport, questo, quell'altro, e poi andiamo a lodare Dio. E il diavolo si prepara e tu vedrai che le tue lodi non vanno da nessuna parte. Invece se lo fai in continuazione il diavolo è distrutto. Attaccare il diavolo 24 ore al giorno. Per questo che relegare il Signore un giorno alla settimana in una religione ci lascia più deboli per il nemico tutto il resto della settimana. Ma la lode a Dio chiude la porta al diavolo. Ok, leggiamo in Secondo Cronache 20 un piccolo esempio della protezione di Dio quando nel mezzo delle avversità lo ricerchiamo, lo lodiamo in fede, quando non ci sentiamo di lodare, lo lodiamo, quando nessuno lo loda e ha fede, noi abbiamo fede e lodiamo. Secondo Cronache 20, verso 1, vai pure.
Verso 1?
Sì.
I figlioli di Moab, di Ammon e i Maoniti mossero contro Giosafat per fargli guerra. E Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare aiuto dall'Eterno. Allora lo spirito dell'Eterno investì in mezzo alla radunanza Jahaziel, figliolo di Zaccaria.
Okay, fai un po' riassunto, salta al verso 15. Guarda.
Jahaziel disse: «Porgete l'orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così dice l'Eterno, non temete e non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra, ma di Dio. Questa battaglia non l'avete a combattere voi, presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete e non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi».
Amen.
Allora Giosafat chinò la faccia a terra, e tutto Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono dinanzi all'Eterno e l'adorarono. E i Leviti di tra i figlioli dei Kehatiti e tra i figlioli di Korahiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. La mattina seguente, Giosafat disse: «Ascoltatemi, o Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno che è il Dio vostro e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete». E dopo stabilì dei cantori che, vestiti in santa magnificenza, cantassero le lodi dell'Eterno e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: «Celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo». 22. E come essi cominciavano i canti di gioia e di lode, l'Eterno tese un'imboscata contro i figlioli di Amon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda, e rimasero sconfitti. Continua?
Che verso hai letto?
Ho letto 22.
Ok, 23. I figlioli di Amon e di Moab e di Seir si diedero a distruggersi a vicenda. Quindi ecco che Dio sconfonde il nemico. 24. E quelli di Giuda furono giunti, quando i giudei giunsero, vostro lo sguardo ed ecco
i cavalieri che giacevano a terra,
ed ecco i cadaveri,
nessuno era scampato,
ed ecco i cadaveri morti, i corpi morti che giacevano a terra, nessuno era scampato. 25.
Allora Giosafat e la sua gente andarono a far bottino delle loro spoglie, e fra i cadaveri trovarono abbondanza di ricchezze, di vesti e di oggetti preziosi, e se ne appropriarono più che ne potessero portare. 3 giorni misero a portar via il bottino, tant'era copioso. Ed entrarono in Gerusalemme e nella casa dell'Eterno al suono dei salteri, delle cetre e delle trombe.
Alleluia. Quindi qui insegna, secondo Cronache 20, che c'erano 3 eserciti contro Giuda, ed erano troppo grandi per loro, e allora si sono messi a lodare il Signore, hanno cercato il Signore, innanzitutto, e verso 3 dice: si dispose, e Giosafat ebbe paura. Cosa fece nella paura? Cominciò a scappare? No, si dispose a cercare l'Eterno, e bandì un digiuno per tutto Giuda, e Giuda si radunò per implorare l'Eterno. Ok? E Giosafat disse: ascoltatemi, o Giuda, credete nell'Eterno, che il Dio vostro, sarete al sicuro, credete sui profeti e trionferete. Secondo Cronache 20:20, un verso da memorizzare, ok? Quindi ascoltare, a temere l'Eterno, ascoltare i messaggeri del Signore. Quindi dopo si misero a cantare, verso 21, a cantare, lodare il Signore, e verso 22 il Signore distrusse i loro nemici. Amen.
Amen,
quindi
amen.
Questa è la potenza di amare il Signore, di cercarlo, di seguirlo e di avere fede in Lui e di lodarlo. Amen?
Sì.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie,
quindi,
Signore.
Questo era il passo sesto. Andiamo al passo settimo, perché dobbiamo
Allora, il sesto era la lode, di lodare.
La lode del Signore. Amen. La lode del Signore vince il diavolo, tiene lontano il diavolo, ci tiene positivi, ci tiene felici. Il diavolo non starà nella tua presenza se lodi Dio. Il diavolo non può lodare Dio. E come tu andresti in una chiesa satanica dove lodano il diavolo?
No.
Capisci?
Mai.
Quindi neanche i demoni gli piace andare a lodare Dio. Quindi andiamo al settimo passo. Ok, Osea 4:6. Questo è il settimo passo, veloce, è l'importanza di conoscere la parola di Dio. Conoscere la parola di Dio.
Osea 4.
Attenzione a non essere ignoranti della parola di Dio. Non è sufficiente conoscere i sermoni e le prediche dei predicatori, bisogna conoscere la parola di Dio, perché quello è il fondamento di tutto. Osea 4:6.
Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anche io rifiuterò di averti come mio sacerdote. Poiché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, anche io dimenticherò i tuoi figli.
Ok? Oggi vediamo molte chiese che conoscono le dottrine della Chiesa, conoscono le regole della Chiesa, conoscono il pensiero del sacerdote, del pastore, ma non conoscono la parola di Dio, ignoranti. E Dio cosa dice? Perché hai rifiutato la conoscenza, la mia parola, io rifiuterò di averti come mio sacerdote, perché tu hai dimenticato la legge del tuo Dio, dimenticherò te e i tuoi figli. Va bene?
Sì.
Gloria di Dio, andiamo all'ultimo passo, l'ottavo. Sì. Andiamo qui a Deuteronomio 6, dall'1 al 9. Cosa dice? Qual è il punto? L'ottavo passo è insegnare la parola di Dio agli altri, iniziando con la nostra amata famiglia e figli. Deuteronomio 6, 1 al 9.
Questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che il Signore, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale vi preparate a entrare per prenderne possesso. Così che tu tema il tuo Dio, il Signore, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, tuo figlio e il figlio di tuo figlio, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do, affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascoltali dunque, Israele, e abbi cura di metterli in pratica, affinché venga a te del bene e vi moltiplichiate grandemente nel paese dove scorrono il latte e il miele, come il Signore, il Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa,
gli e fissi.
Sulle porte della tua città.
Amen. Amen. Gloria al Signore. Qui finiscono gli otto passi riguardo a come poter camminare nella vittoria, combattere il diavolo e come vincere. Se noi seguiamo questi otto passi, vinceremo il diavolo. Sono otto passi biblici, scritturali, che ci manterranno liberi, felici, crescendo nella potenza del Signore, crescendo nella conoscenza della parola. Noi abbiamo fatto, Gesù ci ha detto di fare un corso biblico e sono tutti così, esattamente come questi otto passi, basati sulle scritture, da scrittura a scrittura, a scrittura a scrittura. Quindi stiamo camminando dalla parola alla parola, alla parola, sulla roccia, basandoci sulla roccia. Questo corso biblico è fatto per rinforzarvi, va bene? Infatti vi ho chiesto tutti i fratelli di distribuire i nostri biglietti da visita, come si dice, il volantino che abbiamo messo, per pubblicizzare ad altre persone che hanno bisogno di questo. Non devono pagare niente, è tutto gratis, e qui si fa per l'interesse di Cristo, quindi per raggiungere le pecorelle. Amen.
Amen, amen. Infatti voglio dire a quelli che hanno finito il corso di 4 mesi, anche dopo che finiscono i 4 mesi, per favore continuate a memorizzare, perché in quei 4 mesi noi abbiamo messo le scritture più importanti che abbiamo scelto dalla Bibbia per memorizzare, ma dopo che continuate, voi scegliete dalla Bibbia un versetto che sapete che vi aiuta, che avete bisogno spiritualmente, e memorizzate ogni giorno,
sì,
non vi fermate.
E anche i capitoli, eh?
Anche i capitoli, sì.
Abbiamo dato
sì,
una lista di capitoli.
Sì, anche quelli.
Perché un giorno
tanto,
sei in una prigione, ti stanno torturando, eccetera, guardate il marchio della bestia, eccetera, e ti metti lì, hai bisogno dei capitoli, ti siedi come se leggessi la Bibbia. È bello saltare da una scrittura all'altra, ma ancora meglio in una prigione avere dei capitoli da memorizzare. Una notte non riesci a dormire, la sera prendi un bel capitolo, te lo ripassi, che no, non c'è la luce, non c'è la Bibbia sotto mano, sei in una prigione, ti ripassi i tuoi capitoli, è come se avessi la tua Bibbia nel cuore, una Bibbia che non possono rubarti.
Amen.
Quindi memorizzazione.
Amen.
Va bene?
Voglio leggerti, Giuseppe, un messaggio che è arrivato adesso da parte di Vanessa.
Sì.
Sono la sorella Vanessa, pace. Sto ascoltando la diretta. Io volevo dirvi che la mia nonna paterna è una stregona. Può essere questa la causa di ciò che mi accade? Poi, a me, quando ero piccola, accadeva di pensare cose oscene su Gesù. Cercavo di chiedere aiuto, ma mia mamma, essendo cattolica, non praticante, pensava che io ero posseduta e mi portava da un mago.
Io da di male in peggio, da un altro stregone.
Io da quando ho conosciuto la verità, circa 9 anni fa, pensavo che sarei stata liberata, ma niente. E non so che fare. Questa cosa mi uccide e ho paura. Ho paura che Dio ce l'ha con me a causa delle bestemmie. E oppure paura che sono io a pensare, non il nemico che me la mette. Aiutami, Gesù.
Amen. Il Signore ti ha già aiutato, guarda, questo messaggio di oggi è la risposta che tu hai bisogno. Ora, il fatto che tu sia salvata, il diavolo può ancora lanciare frecce contro di te, può ancora ferirti e farti del male, se non cammini nella potenza di Cristo. Ora capisco ancora meglio perché Gesù mi ha dato questo messaggio. Io non sapevo neanche che tua, che la, la nonna?
Mm-hmm, sì.
Che la nonna era una strega.
La nonna paterna.
Ok, e quindi devi spezzare le catene nel nome di Gesù Cristo. Infatti le spaziamo subito. Vanessa, prega con me adesso subito per cortesia. Altri fratelli, Signore, che mi ascoltano, che hanno problemi di questo tipo, cioè ossessioni, c'è sempre qualche strega in giro che manda fatture eccetera, quindi potete spezzare le catene adesso, in questo istante, questo secondo potete spezzare adesso subito qui con me, ora, pronti?
Amen.
Allora andiamo tutti insieme, Signore,
grazie,
nel nome, Signore, di Gesù Cristo.
Grazie,
tutti voi,
Gesù,
tutti, Signore, anche quelli che non hanno attacchi del diavolo, pregate per i fratelli che li hanno, sosteneteli.
Amen.
E questo è bello quando preghiamo direttamente alla radio, abbiamo tutti i fratelli che sostengono, noi siamo uno per Gesù e Gesù per tutti
Amen.
Uniti, ok?
Grazie, Gesù.
Allora tutti insieme, nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo.
Comando e dichiaro e decreto
e ordino
con tutto il cuore, nel nome di Gesù Cristo,
che ogni catena,
ogni legame,
ogni
fattura, ogni maledizione del diavolo, delle streghe, delle nonne, di qualunque parente nostro che ha mandato maledizioni, comandiamo che tornino da dove sono arrivate, ricadano sulla testa di chi li manda. Nel nome di Gesù Cristo rompiamo, interrompiamo e distruggiamo ogni catena, ogni legame, ogni fattura, ogni maledizione del diavolo attraverso i suoi agenti. Nel nome di Gesù Cristo, per il potere di Gesù, per la parola di Gesù, per l'autorità di Gesù, per la volontà di Gesù Cristo, in questo momento, in questo istante, ora, ogni maledizione è interrotta. Ogni potere di Satana e dei suoi satanassi è spezzata. Nel nome di Cristo, io ho il potere, io ho la forza, io ho l'autorità di Cristo, perché Gesù Cristo è nel mio cuore, il suo spirito è nel mio cuore. Io sono figlio di Dio, io appartengo a Cristo. E tu, Satana, non puoi fare niente, perché io sono più potente di te. Io sono più forte di voi, demoni, perché ho Cristo. Nel nome di Gesù, in questo momento, Vanessa, sei libera, sei liberata. Adesso, Vanessa, loda Gesù. Vanessa, ringrazia il Signore. Vanessa, godi della libertà di Gesù. E ogni volta che qualcosa di negativo si avvicina a te, Vanessa, tu gli resisti. Tu dici, no, Satana, vattene, diavolo. Chiamalo per nome e cognome. Vattene, diavolo. E Satana, e Lucifero, e demoni, e streghe, e stregoni. Vi comando di andarvene davanti al dito di Gesù Cristo che vi scaccia. Vi comando di andare sotto i piedi di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo, tutti quelli che mi attaccano e mi combattono, li lego, li imprigiono nell'abisso, ora, per il potere di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Vanessa, sei libera.
Amen. Amen. Grazie, Gesù.
Amen, amen, amen. Grazie, Signore. Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore Gesù.
Alleluia. Gloria, amen. Gloria.
Lode a Dio, ti ringraziamo,
alleluia,
Signore.
Alleluia.
Grazie, Gesù. Grazie, Gesù.
Abbiamo vinto un'altra battaglia perché è Gesù.
Amen.
Abbiamo vinto un'altra battaglia perché Gesù è con noi,
amen,
è in noi,
amen,
parla in noi,
amen,
pensa nella nostra mente, ama nel nostro cuore. Noi amiamo Dio nel cielo tramite Gesù nel nostro cuore. Liberarvi dalle religioni, ragazzi, sono una perdita di tempo, sono creazioni degli uomini. Tutte le stupidaggini religiose e dottrine che credete sono state inventate da qualche uomo, da qualche mente carnale cosiddetta religiosa. Liberatevene. Dammi la scrittura, secondo Corinzi 6:14. Applicate bene alle religioni false queste, sarete liberi adesso. Vai, dal 14 in su.
Secondo Corinzi 6:14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belial? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene,
uscite,
dice il Signore.
Ripeti questo, uscite
di mezzo a loro
e
separatevene.
Quindi uscite e separatevi dalle false religioni. La cosa è che queste religioni sono piene di pecorelle. Quindi potete tornare per liberare le pecorelle, ma se siete in una chiesa vera, che il pastore assomiglia a Gesù, segue Gesù, predica Gesù, vi guida Gesù, vi dice che il vostro mediatore è Gesù, che il vostro pastore è Gesù, siete una chiesa vera, dategli una mano a un pastore così. Ma se siete in una chiesa come la stragrande di queste, mezza addormentate, e allora uscite, separatevene, e io, dice il Signore, vi accoglierò. Continua cosa dice.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente.
E io vi accoglierò. Quindi andate in questa religione, ma per liberare le pecorelle prigioniere. Se non siete in una chiesa vera dove il pastore è un piccolo Gesù, uscite, lasciate le immondizie di dietro, andate e continuate a crescere nella vera chiesa, che è la chiesa mondiale di Cristo, dove il pastore è Cristo. Nella cui chiesa io, fratello Giuseppe, sono solo un piccolo anziano. Questa è la vera chiesa di Gesù.
Amen.
Chiesa fatta di cattolici, di protestanti, di indù, di musulmani che hanno accettato Cristo. Va bene,
amen,
è la chiesa mondiale, è una chiesa eterna, una chiesa bellissima che si riconosce subito da cosa?
Dall'amore.
Dall'amore, Giovanni 13:35, dall'amore, non dal distintivo, il cappellino cattolico o l'acquetta del battesimo protestante, va bene?
Amen.
Si riconosce dall'amore di Gesù Cristo, amen.
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 Alleluia. Angela, cosa mi dici?
Voglio dirti di nuovo.
Alla 1:20 del pomeriggio.
Prima di dire bye bye, voglio dire gli 8 piccoli passi, gli insegnamenti che tu ci hai dato su come combattere e vincere il maligno. Posso leggerli di nuovo? Numero 1.
Sì.
Comunione continua con Gesù. Numero 2. Amore verso i fratelli in Cristo. Numero 3. Memorizzare, studiare e meditare alla parola. Numero 4. Ubbidire alla parola. Numero 5. Chiudere la porta al diavolo e aprirla a Gesù. Numero 6. La potenza della lode. Numero 7. L'importanza della conoscenza della parola di Dio. E numero 8. Insegnare la parola di Dio ad altri, cominciando con la amata famiglia. E così vinciamo il diavolo nella nostra mente. Amen.
Super. Grazie, Angela. Sei una presentatrice unta dal Signore.
Grazie, Gesù. È un messaggio bellissimo questo di oggi.
Gloria al Signore.
Amen.
Amen.
Grazie,
Amen.
Gesù. Grazie, Signore.
Amen.
Gesù.
Adesso io mi fermo a prendere un po' di fiato. Alleluia.
Allora, prendiamo un fiato fino a domani alle 3.
Mi prendete, mi mettete in barella e mi portate in sala da pranzo. Vediamo se mia dolce moglie ha misericordia di me e mi dà qualche pezzo di pane.
Sì,
qualche pezzo di qualche pagnotta.
Sicuramente ti darà, sì.
Di solito si prende buona cura del suo ferro vecchio.
Amen, amen.
Gloria
Gesù,
a Dio.
Ti amiamo, Gesù. Grazie.
Chiudiamo
Gesù
con la canzone Cercatemi e vivrete.
E aspettiamo le vostre email, fratelli, le vostre buone notizie, come il Signore vi ha guarito, vi ha liberata.
E come opera attraverso di voi,
amen,
come evangelizza attraverso di voi, come ama attraverso di voi, come ama il marito, come ama la moglie attraverso di voi, e i figli e i genitori. Perché l'amore è la cosa che siamo qui a imparare. Non siamo qui a imparare a essere direttore di banca, diplomati universitari con 44 diplomi attaccati nella sala del bagno. Okay, siamo qui a imparare ad amare.
Amen.
Siamo qui a imparare ad amare, a volerci bene.
Amen.
A sacrificarci per Gesù, a raggiungere le pecorelle. Io quando vado in cielo, se Gesù non mi manda in giro a evangelizzare, mi morirò dalla noia. Uno ha scritto e dice, cosa faremo in cielo? Beh, sicuramente non puoi andare a dire dov'è la mia nuvola, la mia arpa. Dice, dov'è? Io sono ben addestrato a sedermi in panchina.
Infatti,
datemi
sì
un'arpa e una nuvola che continua a arpeggiare.
Infatti vanno in chiesa, si annoiano e dopo dicono, ma come sarà in cielo? Ci annoiamo anche lì?
Sarà, ma per me è una... Per me un paradiso che è fatto di panchine di chiesa assomiglia più all'inferno. Per me. Cioè, ma ti pare un dormitorio così? E ogni domenica mattina andare a amare Gesù la domenica mattina, che è anticristo, che è anticristianesimo, amare Gesù la domenica mattina. E gli altri giorni cosa faccio? Amo il mondo. Amen?
Amen.
Allora, Angeluzza,
sì.
Cosa mi dici?
Andiamo.
Andiamo.
Chiudiamo, vi volevamo bene fratelli, un forte abbraccio.
Ok, aspettiamo vostre notizie.
Sì.
C'è, qualche fratello dice non scrivo per non disturbare. No, dovete disturbare invece.
Con
basta che
notizie.
Tenete i messaggi corti e concentrati, disturbate. Vogliamo che ci disturbate con le vostre buone notizie, con le vostre testimonianze, con le guarigioni.
Amen.
Dovete
Amen.
Disturbarci. Vogliamo essere disturbati, però con le cose, però
sì,
con quello che
Signore.
Gesù fa e anche Amen. Richieste di preghiera,
sì, certo.
D'accordo. E se no cosa siamo qui a fare? Niente del tutto.
Sì.
Se non siamo qua per aiutare i fratelli, addestrarli, dare munizioni, fucili, pallottole, bombe per distruggere il diavolo. La nostra chiesa è una fabbrica di munizioni, munizioni spirituali. Amen.
Amen.
Gloria a Dio.
Gloria
Amen.
A Dio.
Sono fratello Giuseppe, vi amo tanto.
Anche
siete
io.
Nel mio
Anche
cuore.
Io.
A presto.
Amen. Amen. Ciao a
Alleluia.
Tutti.